Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria. Carissimi fratelli nella fede e teleradio ascoltatori, ben ritrovati alla trasmissione A tu per tu con il settimanale di Padre Pio, la trasmissione che presenta il settimanale di Padre Pio in uscita la domenica successiva. Al microfono c'è Esther da Pisa che vi saluta e vi ringrazia per esservi collegati dai social media e naturalmente anche dalle frequenze radio. Bene, allora, prima di cominciare alla grande a presentare il settimanale in uscita, che sarà un numero doppio, perché uscirà il numero del 4, anzi, voglio mostrarvi la copertina, il numero del 4 e dell'11 agosto. Per chi ci segue dalla radio, naturalmente non può vedere la copertina, può vedere e comunichiamo che in copertina vi è Nostra Signora Assunta in Cielo, perché c'è nel settimanale questo doppio numero, uno speciale proprio all'Assunta, perché il 15 agosto, come sapete, è il giorno in cui la Santa Chiesa festeggia il quarto dogma mariano, cioè Maria Santissima Assunta in Cielo in anima e corpo. E quindi vi è in questo doppio numero un inserto speciale, un grande dossier su Maria Santissima Assunta in Cielo. Naturalmente Radio Buon Consiglio ne parlerà. Però prima di parlarvi del settimanale, vi voglio ricordare che da oggi, da oggi fino a domani, ma oggi dalle ore 12, sarà possibile lucrare il perdono di Assisi. Ho detto della Porciuncola. Di cosa si tratta? È conosciutissimo naturalmente, ma è sempre bene ricordarlo. Allora, innanzitutto si tratta di un'indulgenza plenaria che può essere ottenuta in tutte le chiese parrocchiali o quelle francescane, come dicevamo dal mezzogiorno del 1 agosto, così di oggi, fino alla mezzanotte del 2 agosto, quindi domani, in tutti i giorni dell'anno, non solo, però tutti i giorni dell'anno. Si possono lucrare visitando la chiesa della Porziuncola d'Assisi, dove morì San Francesco d'Assisi. Il poverello, questo grande santo, il serafico padre, ottenne questa indulgenza da Papa Onorio III il 2 agosto del 1216, dopo aver avuto un'apparizione presso la chiesetta, ecco, perché il serafico padre ovviamente era un grande mistico. Allora, prima di tutto ricordiamo che cos'è un'indulgenza. Allora, il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che l'indulgenza si ottiene mediante la Chiesa, cioè soltanto la Chiesa può concedere l'indulgenza, in virtù del potere che il Signore gli ha dato di legare e di sciogliere. L'indulgenza interviene a favore di un cristiano e gli si dischiude il tesoro dei meriti di Cristo e dei santi perché ottenga dal Padre delle misericordie la remissione delle pene temporali dovute ai suoi peccati. Così la Chiesa, continua il Catechismo, non vuole soltanto venire in aiuto a questo cristiano, ma anche spingerlo a compiere opere di pietà, di penitenza e di carità. Perché i fedeli defunti in via di purificazione sono anch'essi membri della medesima comunione dei santi? Sapete che la Chiesa è, tra virgolette, composta di tre chiese: la Chiesa militante, quella terrena. La chiesa purgante, quella del purgatorio, e la chiesa trionfante, quella del paradiso, la Gerusalemme celeste degli angeli e dei santi. Queste tre chiese, insieme, tre chiese, insomma, l'unica chiesa che formano la comunione dei santi. Sono i battezzati sulla terra, le anime sante che si sono salvate in purgatorio ma si devono purificare, e le anime, insieme agli angeli, che in paradiso godono già la visione beatifica di Dio. Noi possiamo aiutare i fedeli defunti, tra l'altro tenendo per loro delle indulgenze, in modo tale che siano sgravati dalla pena temporale dovuta per i loro peccati. Mediante le indulgenze, i fedeli possono ottenere per se stessi o anche per le anime del purgatorio la remissione delle pene temporali conseguenze dei peccati. Questa remissione, cioè questa indulgenza, può essere plenaria, cioè per tutte le pene temporali, oppure parziale, cioè solo per una parte di queste pene temporali. Con San Francesco, col perdono di Assisi, ci concede la remissione ci ha ottenuto la remissione delle pene per noi o per un'anima del purgatorio, delle pene totali, insomma, plenarie, appunto. Allora, cosa si deve fare allora per ottenere il perdono di Assisi? Allora, chiedo scusa, ecco. Allora, innanzitutto bisogna ricevere l'assoluzione per i propri peccati nella confessione sacramentale, cioè bisogna confessarsi. celebrata nel periodo che include gli 8 giorni precedenti o successivi alla visita della chiesa della Porciuncola, oppure una chiesa parrocchiale, può essere la chiesa propria parrocchiale o qualsiasi chiesa, oppure una chiesa francescana. Cioè ci si deve confessare 8 giorni prima o 8 giorni dopo, il 1° o il 2 agosto. Partecipare a una santa messa facendo la comunione eucaristica nello stesso arco di tempo indicato per la confessione. È il 1° o il 2 agosto, quando si visita la chiesa, quando bisogna recitare il credo, cioè professare la propria fede, recitare un Padre nostro, riaffermando così la nostra identità di essere figli di Dio, ricevuta nel santo battesimo, perché col battesimo diventiamo membra della chiesa con la remissione proprio del peccato originale, ci viene cancellato il peccato originale e quindi diventiamo figli di Dio. E poi bisogna recitare le preghiere, Pater, Ave e Gloria, secondo le intenzioni del Papa. Le intenzioni del Papa, che poi sappiamo sono quelle del Santo Rosario. Le intenzioni del Santo Rosario, del Sommo Pontefice che recitiamo nel Santo Rosario, sono intenzioni praticamente per la Santa Madre Chiesa. Poi, naturalmente, se qualcuno vuole recitare un'altra preghiera, secondo la pietà e la devozione di ciascuno, per il Papa si può anche fare. Ecco, perché è importante, quando recitiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, stiamo professando proprio la nostra adesione alla Chiesa visibile, cioè alla Santa Romana Chiesa. Ecco, perché dobbiamo essere in comunione con la Chiesa per ottenere la remissione dei peccati. Se abbiamo un pensiero contrario a quello della Chiesa, o siamo contro il Papa, la legittima gerarchia, che non vuol dire insomma accettare supinamente tutti gli errori di governo pastorali che il Papa o i vescovi possono fare, ma vuol dire semplicemente essere in comunione con loro nella medesima fede, riconoscere in loro i custodi della fede. Questo è importante, ecco. Quindi, ecco, praticamente questo grande santo, il Padre Serafico, ci ha ottenuto questo grande dono, che è il più grande dei doni, cioè il paradiso, ecco, andare subito in paradiso con la remissione dei peccati, della pena temporale. Ringraziamo San Francesco per questo, perché egli l'ha detto: vi voglio tutti in paradiso, i suoi frati, i cristiani. Ecco. Ringraziamo il Serafico Padre perché aveva davvero un cuore grande, un cuore che ha amato tanto Dio e così ha amato anche i fratelli. Mi raccomando, allora ripeto, comincia da oggi, dalle ore 12 fino a mezzanotte di domani, 2 agosto. Allora ci si può confessare 8 giorni prima o 8 giorni dopo, così come anche la Santa Messa, 8 giorni prima, 8 giorni dopo, facendo la Santa Comunione. Mi raccomando, bisogna staccarsi anche dal peccato veniale e poi visitare o una chiesa parrocchiale o una chiesa francescana, recitando il Credo, il Padre Nostro e recitando un Pater, un'Ave Gloria, un'altra preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Così viene lucrato il perdono di Assisi. Bene, ma allora, adesso però vi voglio invitare a restare con noi perché ci sarà un breve stacco musicale, perché tra poco avremo l'ospite che ci terrà compagnia nella seconda parte della trasmissione, che è un caro amico e collaboratore sia del settimanale di Padre Pio sia di Radio Buon Consiglio, il professor Claudio Cincelli. Non cambiate canale, restate con noi. A tra poco. Ave Maria, eccoci tornati in trasmissione, ci ha raggiunto il professor Claudio Cecelli. Grazie professore per essere qui con noi, nonostante questo gran caldo.
Ave Maria, Ave
Ave
Maria.
Maria. Bene, allora professore, l'articolo di cui ci parlerà è molto interessante, è un po' curioso, che però ci aiuterà a approfondire anche, diciamo così, qualche tema di attualità della vita della Chiesa. Ecco, poco fa parlavamo proprio del perdono di Assisi, ecco. Perché la Chiesa poi è tutta orientata al cielo e così ci richiama ad andare al cielo, anche, anche diciamo articoli un po' particolari come quello di cui lei ci parlerà, ci ricordano che siamo tutti orientati al cielo, la nostra meta è il cielo, come poi il Serafico Padre ha voluto ricordarci ottenendoci questo grande dono che è il perdono della Porziuncola, il perdono di Assisi. Prego, professore, a lei la parola.
Eh sì, per andare appunto in cielo è necessaria una tappa obbligata che è appunto quella del nostro trapasso, appunto, la tappa che vede la fine di una vita terrena per poi giungere appunto alla casa del Padre, cioè a quel luogo dove tutti gli uomini sono chiamati da Dio per entrare appunto nel suo regno, ma che tutto dipende dalla risposta che le persone appunto danno. Sì, l'articolo Trotta, Trotta, Somarello ha un titolo un po', diciamo così, curioso, che vuole suscitare un po' di curiosità, perché sono le parole di un canto popolare che si cantava durante un pellegrinaggio e precisamente quello verso il santuario della Madonna dello Zuccarello a cui era devota la serva di Dio Licia Gualandris, e che fin da bambina, appunto, ha fatto sicuramente dei pellegrinaggi, anche perché il parroco della sua parrocchia di Nembro zelava particolarmente il culto del santuario della Madonna dello Zuccarello. E queste parole di questo canto, Trotta, Trotta, Somarello, le ritroviamo sia in bocca alla serva di Dio nel percorrere con tutti gli altri pellegrini il tragitto fino al santuario, ma li ritroviamo ancora sulla bocca della serva di Dio negli attimi prima di morire. Quindi questo titolo è un titolo sì curioso, ma diciamo pregno di significati, perché l'esortazione Trotta, Trotta è l'esortazione che vale per tutti noi che siamo in cammino, quindi in un pellegrinaggio verso appunto il regno dei cieli, per cui abbiamo bisogno, come giustamente diceva lei prima, parlando del perdono di Assisi, abbiamo bisogno di questo perdono che è fondamentale perché rimette anche la pena. Quindi noi quando ci confessiamo ci viene rimessa la colpa del peccato, ma resta però la pena da scontare. La pena del purgatorio non è uno scherzo, non è per niente uno scherzo. E pochi attimi di purgatorio sembrano anni di vita terrena. Basti pensare, quindi non solo questo, ma basti pensare anche a quello che diceva Santa Caterina da Genova a proposito del purgatorio, che la più piccola pena del purgatorio non equivale alla più grande pena della terra, per avere una idea anche della sofferenza che diciamo si deve sopportare nel purgatorio. Quindi la chiamata di Dio è per il regno dei cieli. Però questo dipende molto dalla risposta dell'uomo. È vero anche che Dio non vorrebbe il purgatorio, ma vorrebbe portarci direttamente in paradiso, e questo però dipende ancora una volta dalla risposta che l'uomo dà, che deve essere appunto perfettissima se si vuole ambire a questa meta, che è una meta però che il Signore vuole dare a tutti e non è un privilegio particolare l'accesso direttamente al paradiso. È un passaggio che il Signore vorrebbe dare a tutti, che attraverso anche l'aiuto della Madonna, che è la dispensatrice di tutte le grazie. Quindi noi gli uomini hanno tutte le grazie necessarie per poter fare questo passaggio di terra a cielo. Però purtroppo sappiamo che non è sempre così. Il perdono di Assisi ci offre questa possibilità della remissione della pena. Quindi è una cosa da tenere molto bene in considerazione, da prendere molto sul serio. Abbiamo detto che va dal mezzogiorno di oggi fino alla mezzanotte di domani. Quindi le condizioni poi le vedrete, insomma, penso che l'abbia già dette Esther.
Sì,
Ecco,
sì, 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 sì.
quindi di questo ne parliamo. Allora, Licia Gualandris, è corre d'obbligo, insomma, fare una piccola presentazione di questa serva di Dio che nasce a Nembro, appunto 1,5 km, 1,7 km di distanza dal santuario dello Zuccarello, in provincia di Bergamo, e nasce il 13 luglio 1907. Nasce il giorno di sabato, che è un giorno particolarmente consacrato appunto alla Madonna, e questo è molto importante perché lei conserverà sempre questo legame particolare con la Madonna fin quando, a 19 anni di età, incontra Settimio Manelli, che sarà appunto lo sposo, anche lui servo di Dio, e dal quale appunto avrà 21 gravidanze. 21 gravidanze, e il suo primo viaggio fatto fu proprio quello a San Giovanni Rotondo. Quindi durante il viaggio di nozze, i coniugi scelsero di andare a San Giovanni Rotondo perché era desiderio di Settimio Manelli far conoscere questo colosso di santità, che era appunto San Pio da Pietrelcina, e che aveva dipanato un groviglio di sofferenza esistenziale che c'era nel cuore di Settimio prima della conversione che poi è stata magnifica, bellissima, tant'è che di lui appunto si disse che era un cristiano tutto d'un pezzo. Ebbene, giunti a San Giovanni Rotondo, Licia Manelli diventa una figlia spirituale di Padre Pio da Pietrelcina, e Padre Pio assicura che avrebbe preso con sé, avrebbe fatto sua la famiglia che si stava per costituire. Quindi esclamò appunto quella famosa frase: "Questa è la mia famiglia". Per cui Licia Gualandris è cresciuta sotto la guida sapiente, e anche ovviamente il marito, di questo uomo, questo santo uomo, che appunto è stato questo colosso di santità, che è stato San Pio da Pietrelcina. Ma veniamo adesso un po' più al contenuto dell'articolo. Questo è un articolo che in poche battute, come possono essere quelle contenute appunto in un articolo per un settimanale, affronta sia il problema generale molto serio e ahimè anche poco considerato come quello della morte, e quello particolare della morte fatta appunto dalla serva di Dio, Licia Gualandris. Nessuno oggi parla più del ben morire, tutti si preoccupano di vivere bene, ma nessuno si preoccupa di prepararsi ad una buona morte.
No, anzi, oggi si parla dell'eutanasia, della dolce morte, non della buona morte, addirittura.
Ecco, esatto. Cioè, questo perché? Perché la morte la viviamo come qualcosa che ci fa paura, qualcosa di amaro, come qualcosa che quindi dobbiamo rendere più dolce, no? E allora ci iniettiamo una soluzione, ecco, e poi con quella ci addormentiamo e passiamo così dal dormire alla morte e ci dimentichiamo che però ci aspetta un altro passaggio, che è il giudizio di Dio, e che perché con la morte non finisce tutto, e perché con la morte la morte non si risolve con una iniezione, e l'appuntamento con la morte è qualcosa di molto più serio, perché saremo al cospetto del tribunale di Dio. Oggi si parla quindi di eutanasia del ben morire, ma in realtà c'è soltanto un modo per morire bene. E il modo per morire bene è quello di vivere bene, perché vive bene, o meglio, muore bene chi è vissuto bene. Questo è un dato di fatto, no? Un dato di fatto, mentre oggi purtroppo non si vive più bene. Dicevamo che la morte è considerata qualcosa da fuggire, da esorcizzare, e quindi che cosa rivela tutto questo fuggire, tutto questo atteggiamento? Ma rivela sicuramente la nostra stoltezza, la stoltezza degli uomini, no? E qui viene in mente proprio una frase del Coelet di questo libro sapienziale della Bibbia che ci dice appunto: il numero degli stolti è infinito. Noi siamo stolti, noi non ci prepariamo, non pensiamo che dobbiamo prepararci ad un giudizio che sarà decisivo per tutta l'eternità, perché siamo abituati a pensare che questa vita è l'unica vita possibile, e con questa vita, alla fine di questo, appunto, finisce tutto. Ma non è così, non è così, e se ne accorgeranno, se ne sono già accorti per la verità, anche quelli che hanno fatto già l'eutanasia, anche quelli che a tutti i costi hanno, diciamo, voluto ricorrere a questa estrema soluzione, anche diciamo quando non c'erano delle situazioni di gravità, non che le situazioni di gravità giustifichino il ricorso all'eutanasia, ma voglio semplicemente dire che se ci abituiamo a questa idea, e quindi subentra nella cultura di massa l'idea dell'eutanasia, finiremo per chiedere l'eutanasia anche quando magari ci viene un mal di stomaco e non siamo più capaci di sopportarlo, no? Ora, noi dobbiamo invece preoccuparci, se vogliamo morire bene, di vivere bene. Questa è la prima cosa da fare. Ora, c'è una certa verità, voglio dire, nel considerare la morte non una cosa buona, ma una cosa cattiva, perché la morte non è sicuramente una cosa buona. Nel senso, ecco, San Roberto da Bellarmino, il cardinale, ci dice che la morte non è stata creata da Dio, Dio non ha creato la morte, la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo, no? Questo lo ricorda anche il libro della Sapienza. E solo che appunto la morte è stata sconfitta da Cristo. E in questo modo l'ha resa un ponte, un passaggio ad una vita qualitativamente migliore rispetto a quella vissuta sulla terra. Quindi con la morte di Cristo la morte è diventata una porta, continua San Roberto Bellarmino, che dal carcere di questa vita terrena ci introduce nel regno dei cieli. Quindi di per sé c'è la ragione nel dire che la morte è cosa cattiva, ma non deve essere poi temuta, visto che la morte di Gesù Cristo ci dà la possibilità di vivere eternamente e in modo felice. Anche San Giovanni Evangelista ci ricorda: beati i morti che muoiono nel Signore. E anche San Paolo ancora ricorda: per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. O ancora Santa Caterina da Genova, ecco, rimprovera la morte di inseguire quelli che la fuggivano e invece scappare da quelli che la desideravano, perché lei, che aveva era una mistica e comunicava con le anime del purgatorio, pregava per liberarle, aveva un'esperienza diretta dell'altra vita, della vita ultraterrena, per cui cogliendone la bellezza, sperimentandola nella propria vita, non poteva che desiderare di morire. Quindi vediamo che c'è una certa verità nel dire bisogna fuggire la morte perché non è stata creata da Dio, ma c'è una verità ancora più grande nell'affermare che con la redenzione che abbiamo ottenuto dall'incarnazione di Gesù Cristo, dalla sua morte, con la sua passione e croce, allora diventa anche qualcosa di desiderabile, di desiderabile. E allora dicevamo, se è vero come è vero che muore bene chi vive bene, allora dobbiamo dire, guardando alla morte della serva di Dio, Licia Gualandris, che è vissuta bene ed è vissuta quale madre di 21, ha avuto 21 gravidanze, 16 figli, quindi 5 li ha persi. Insomma, durante o appena dopo, e non stiamo mica parlando, quando parliamo di Licia Gualandris, di una donna di altri tempi, no? Basti considerare che lei è passata alla miglior vita il 18 gennaio 2004, quindi all'età di 97 anni. E che cosa vuol dire vivere ed essere madre di 16 figli? E beh, sicuramente vuol dire vivere in una dimensione terrena di grande sacrificio, no? E sicuramente è un sacrificio, potremmo dire, anche eroico, no? E tanto che una volta San Pio stesso la definì povera martire, perché Licia adempì sempre con serietà al suo dovere di madre. Si può dire che visse dopo Dio solo per la famiglia. Immaginiamo cosa significa gestire l'organizzazione di una famiglia tanto numerosa. Preparare il pranzo per tutti, rammendare per tutti, lavare per tutti, preparare per uscire la mattina e andare a scuola e la sera poi mettere a letto, insomma, tutto questo senza trascurare assolutamente, anzi facendone il perno intorno a cui poi ruotava tutta l'organizzazione familiare, senza trascurare l'educazione religiosa. Quindi al mattino segno della croce dei figli, al mattino, alla sera la benedizione dei figli, le preghiere in casa, il Santo Rosario giornaliero, dove il servo di Dio Settimio Manelli si metteva in ginocchio mentre tutti gli altri membri della famiglia facevano un cerchio con le sedie, e lavorare senza i comfort che agevolano i servizi domestici. Quindi possiamo immaginare lavatrice e quanto c'è di più moderno, aspirapolvere, no? Non perché non ci fossero, magari, ma perché la famiglia era anche monoreddito, perché da un certo punto in poi sono venuti fuori anche questi elettrodomestici, però la famiglia era monoreddito e quindi bisognava svolgere tutto il lavoro quotidiano nel massimo appunto dell'economia. E allora noi capiamo che possiamo dire che Mamma Licia, vivendo così, Mamma Licia, il modo confidenziale con cui ci si rivolge appunto a lei, a questa serva di Dio, E potremmo dire che lei era già morta al mondo e viveva solo per Dio e per i doveri e per il compimento dei doveri di Stato. E questa morte del mondo è un altro dei requisiti che ci viene richiesto se vogliamo morire bene. E quindi attenzione, morire al mondo è fondamentale. Io ricordo moltissimi anni fa, ero giovane, frequentavo l'università, ebbi un colloquio con una monaca di clausura, una clarissa, e parlando, adesso non ricordo esattamente bene quale fu l'argomento, però ci fu una frase che da allora mi è sempre rimasta molto impressa. La frase era: la morte non si improvvisa, mi disse Chiara Paola, così si chiamava la suora. La morte si prepara giorno per giorno, giorno per giorno. Ed è proprio, diciamo, la perfetta continuità con quello che ci richiede il Vangelo quando ci chiede di morire al mondo. Che cosa significa però morire al mondo? E questo ce lo ricorda il Vangelo di San Giovanni, e ce lo ricorda anche molto bene. E ci dice tre cose. Vuol dire rigettare la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. E qui ancora il nostro cardinale santo Roberto Bellarmino ci spiega che la concupiscenza della carne è la lussuria che domina questo mondo e lo insozza al punto, come abbiamo anche visto di recente in una trasmissione dedicata all'amore tra i giovani, che ribassa la dignità dell'uomo e della donna. La ribassa al rango degli animali, ma forse neanche, aggiungerei al di sotto degli animali, perché gli animali in fondo si comportano così per il loro istinto, non sono esseri viventi non dotati di ragione, ma se l'avessero, forse si comporterebbero meglio di noi, no? Come tante volte in tanti miracoli il Signore ha permesso che gli animali dessero una lezione di vita agli uomini caparbi che non vogliono accettare la parola di Dio. In questo momento mi viene in mente il miracolo di Sant'Antonio che fece con i pesci quando si sforzava di parlare ad un gruppo di uomini per ottenere di chiamarli alla fede in Cristo e a vivere santamente, non ottenendo la loro attenzione, ecco, si recò presso la foce di un fiume e parlò ai pesci e sotto gli occhi di tutti i pesci vennero fuori da queste acque con il loro capo, restando appunto il resto della parte era nell'acqua e rivolto verso appunto la figura di Sant'Antonio che cominciò a predicare appunto a loro, ma per entrare ovviamente nel cuore degli uomini, no? Poi abbiamo la concupiscenza dello sguardo. E che cos'è? Sempre il nostro caro cardinale Roberto Bellarmino ci ricorda che essa consiste in quella avidità che ci spinge a possedere tutto e ci appesantisce al punto da farci smarrire il senso di libertà a cui tutti siamo chiamati e che tutti potremmo sperimentare se ci conservassimo in grazia di Dio. Ma purtroppo noi questa libertà, che è, scusate il gioco di parole, proprio liberatoria, dall'interno proprio dell'uomo e che mentre la percepiamo ci rende felici, questa libertà oggi non esiste. Noi parliamo di tante libertà. Abbiamo trasformato il crimine, quasi in un diritto fondamentale, rivendicando la libertà di esercitarlo come l'aborto, ma non abbiamo esperienza della vera libertà. E questo la dice lunga per farci comprendere in che stato di degradazione vive oggi l'umanità e questo mondo. E quindi questo grado di abilità, questo moto di abilità, no? Che ci spinge a voler essere, a voler avere, a trovare la nostra sicurezza nelle cose terrene. Ma è ovvio che se noi fondiamo la nostra sicurezza sulle cose terrene, quando arriva l'appuntamento con la morte, ci vengono meno, ci rendiamo conto che ci stanno venendo meno tutte quelle cose terrene sulle quali noi avevamo fondato la nostra sicurezza. E quindi come ci potremmo sentire? Ma sicuramente smarriti, sicuramente impauriti. Perché? È perché la nostra fiducia l'abbiamo riposta nel possesso delle cose materiali, la nostra tranquillità, la nostra pace l'abbiamo riposta nel possesso delle cose materiali. Perdendo le cose materiali, mentre si avvicina l'ora che stiamo per perderle definitivamente, perdiamo la pace, perdiamo la fiducia. Ma allora ritorna in Coelet, stolti che siamo, ma perché non riponiamo la fiducia invece in Dio? Perché non riponiamo la fiducia nella dispensatrice di tutte le grazie che è Maria Santissima? Perché non rivolgiamo a lei la nostra attenzione? Perché non puntiamo lo sguardo sul cuore misericordioso di Gesù che è venuto a morire in croce per noi, per renderci liberi, per darci la vita eterna? Perché non facciamo questo? Ma che cosa stiamo aspettando? Aspettiamo l'ultimo giorno? Saremo in grado, come i santi, di cantare quando arriverà quell'ora? La serva di Dio, dice Agualandris, canticchiava questo ritornello, trotta, trotta, somarello. Sant'Antonio da Padova cantava, volle che si cantava quando stava per avere il trapasso. Saremo così anche noi, ma certamente no. È perché abbiamo riposto tutta la nostra fiducia, pace, tranquillità nelle cose effimere, nelle cose che passano. E infine, la terza cosa che fa di noi delle persone che sono nel mondo e del mondo, è la superbia di vita. Cioè, che cos'è la superbia di vita? Quell'esaltazione della mente, per cui noi ci innalziamo al di sopra degli altri e che ci vede imitatori più dell'arroganza e della superbia di Lucifero che dell'umiltà e della mansuetudine di Gesù Cristo e della Vergine Maria, no? Perché prendiamo che deve essere il modello ispiratore della nostra vita. Ecco, come lo è stato per la serva di Dio, dice Agualandris. La Vergine Maria, che è l'umiltà fatta persona, che subito dopo aver ricevuto l'annuncio del dono grandissimo di essere la madre del Signore, prorompe, dopo la visita a Santa Elisabetta, che la riconosce, no? Come la madre del Redentore, la madre del Salvatore, prorompe in quel cantico del Magnificat, che dice appunto: ha guardato l'umiltà della sua serva, l'umiltà, l'eccellenza delle virtù è quella che ha fatto di Maria quasi un essere infinito, quasi un Dio, potremmo dire, no? Ovviamente stiamo dicendo quasi, perché non è Dio, però è talmente perfetta la risposta che la nostra mamma del cielo ha dato alla grazia divina, che già si è verificato il miracolo di contenere l'infinito, Gesù Cristo, appunto il Dio infinito, in un grembo umano, ma poi l'umiltà, dicevo, è stata quella virtù che l'ha portata sempre a rispondere alle continue sollecitazioni della grazia, senza mai attribuire a lei nessun merito, ma riconoscendo tutti i meriti frutto appunto di questa grazia. Ed è così, guardando a lei, che noi dovremmo vivere nel mondo, se non vogliamo essere del mondo e se vogliamo prepararci ad una santa morte come lo è stata quella di Licia Gualandris. Ecco, anche San Paolo, per esempio, no? Ci ricorda cosa bisogna fare per essere nel mondo senza essere del mondo. E c'è una frase molto bella che lui scrive in una lettera ai Galati riguardo questo, quando ci ricorda che il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. Cioè, crocifisso vuol dire gli è stata data la morte. Quindi è come se per me il mondo non esistesse più. E neanche io voglio più esistere per il mondo, perché non mi interessa più. Quindi, ecco, anche San Paolo ci dà un'idea di come vogliamo, di come dovremmo vivere se vogliamo morire bene. O ancora, abbiamo sentito chissà quante volte nel Vangelo, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché larga è la via che porta alla perdizione. Ed è ovvio che se sprechiamo la nostra vita senza viverla nella grazia, poi quando arriva il giorno in cui dobbiamo prendere l'anima ci saranno problemi. Uno dei sentimenti che maggiormente si prova, lo accennavo prima, è la paura di morire. La paura ed è naturale che vivendo una vita di peccato si provi poi questo sentimento. La nostra coscienza, alla quale non possiamo mentire e che sa come siamo vissuti, teme il giudizio di Dio. E senza il pentimento ci sarà poi la condanna. Quindi non è vero, attenzione, che Dio è solo misericordia, eh? Tante volte diciamo e confidiamo anche in modo piuttosto superficiale, ma Dio è misericordioso. Beh, dovremmo dire Dio è misericordioso e vorrebbe manifestare la sua misericordia a tutti gli uomini, ma se gli uomini lo rifiutano, poi, vivendo fuori dalla sua grazia, non può più essere misericordioso. Non può essere misericordioso oltre la volontà dell'uomo. Questo è fondamentale, dobbiamo capirlo molto bene per non incorrere poi in errori superficiali che possono sfociare anche in eresie e in cose più gravi. Dio è misericordioso, vero, e vorrebbe manifestare la sua misericordia a tutti, vero. Ma se lo rifiutiamo, non può farlo. Dipende da noi. E vorrei ricordare che basta anche solo un peccato mortale per andare all'inferno. Uno solo. Quindi, ecco, vorrei ancora ritornare su quelle parole del Vangelo, no? Che poi ci ricollegano proprio al pellegrinaggio terreno, che ci richiama un po' all'articolo scritto, no? Quando si dice sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché larga è la via che porta alla perdizione. E questo sforzarsi di entrare per la porta stretta, in fondo ci richiama alla mente il nostro pellegrinaggio terreno, che è un combattimento. Nessuno si illuda, ahimè, come troppo spesso anche tanti genitori si illudono quando nasce un figlio. E pensano a tutte le cose belle che potrà fare, a tutte le agevolazioni di questo mondo che potrà avere. Ma la vita non è solo questo, la vita è un combattimento con le forze del male che necessariamente ci vogliono portare sulla strada della perdizione. Quindi, quello sforzarsi di entrare per la porta stretta significa fai il tuo pellegrinaggio terreno, puntando lo sguardo verso le realtà eterne, combattendo la tua buona battaglia. E quando sarai in cima al santuario dello Zuccarello, che usiamo qui come metafora per indicare quando avrai concluso i giorni della tua vita, tu potrai entrare beatamente nel regno di Dio e ci potrai entrare senza paura, ci potrai entrare con serenità, ci potrai entrare felice, ci potrai entrare cantando. E questa è la realtà a cui il Signore ci vuole chiamare, richiamare. E questa è, diciamo, e questo è anche quello che ci insegna come vissuta e come morta la serva di Dio Licia Gualandris. Perché nel giorno del giudizio, non dimentichiamolo, arriverà l'accusatore, il diavolo, che ci enuncerà i miserevoli peccati da noi commessi e rispetto ai quali noi potremo solo calare gli occhi a terra, riconoscendoli tutti, senza avere neanche il coraggio di poter guardare in faccia al giudice del tribunale, ma in quel giorno ci sarà anche un'avvocata straordinaria, molto più brava dell'avvocato che festeggiamo oggi, che fu Sant'Alfonso Maria degli Liguori. Molto più brava e molto più potente su quel tribunale. E potremmo dire, anche per fare una similitudine, come sostenendo una causa importante, Sant'Alfonso Maria dei Liguori, prima che entrasse in religione, si accorse che non avrebbe mai vinto quella causa perché i giudici erano stati corrotti, e così noi possiamo confidare nel nostro avvocato e nel suo potere di corrompere, non con i soldi, ma con l'amore e con la grazia della sua vita, il giudizio che emetterà, cioè di corrompere il giudice che poi emetterà un giudizio a nostro favore. E, bene, io quindi non dico altro, raccomando semplicemente questo grande amore per la Madonna che dovrebbe essere, come diceva San Massimiliano, la nostra idea fissa. Dovremmo imparare a fare tutto con lei, a vivere ogni minuto della giornata insieme a lei, in sua compagnia, cercando di fare solamente ciò che le dà gioia. che la fa felice. E questo è il segreto per poi anche arrivare all'appuntamento con la morte con il sorriso sulle labbra.
Ecco, professore, le chiediamo altri 5 minuti perché ha parlato dell'appuntamento con la morte, del trapasso, della nostra meta, la nostra patria che è i cieli. Il settimanale di questa settimana, anzi doppio numero, è dedicato all'Assunta. 2 parole sull'Assunta ce le deve dare, allora ce le deve lasciare, professore, ecco.
Va bene, ci provo, ci
Sì.
provo. Perché non esistono parole
Certo, è vero.
per poter esprimere la grandezza di Maria e la sua assunzione al cielo in anima e corpo ci fa capire proprio che lei è stata colei che è vissuta nel modo più perfetto nel mondo, ma senza essere del mondo, per cui il mondo non meritava neanche di custodire il suo corpo. E quindi l'Assunta è un richiamo continuo alla realtà celeste a cui siamo appunto chiamati. L'Assunta è un ricordarci che non si vive solo per questo mondo, ma si vive per il cielo. E l'Assunta è anche un giorno che ci deve rendere felici perché io so che per tradizione in questo giorno lei scende in purgatorio e fa incetta di anime portandole in cielo, quindi ci dobbiamo ricordare della comunione che esiste con i santi, ci dobbiamo ricordare che non viviamo mai solamente per noi, anzi non viviamo, dovremmo dire assolutamente per niente solo per noi, perché seppure viviamo nel mondo senza essere del mondo, la nostra missione non è solo quella di santificarci, ma anche di santificare. Questo vuol dire che dobbiamo avere ben cura di pregare per i nostri fratelli, di fare penitenza per i nostri fratelli e per la loro conversione, di fare sacrifici per la conversione dei nostri fratelli, per liberare le anime dalle sofferenze del purgatorio. Quindi ci ricorda questo essere, l'Assunta ci ricorda questo essere del mondo in una comunione perfetta con tutti gli esseri viventi. Ovviamente dotati di ragione, stiamo parlando degli uomini, perché tutti siamo guidati, affinché tutti possiamo essere guidati da lei, dalla nostra mamma, che appunto vuole essere il nostro avvocato quando compariremo davanti al giudice supremo. E quindi ancora una volta, l'Assunta non è la Madonna. Pensare alla Madonna non è pensare a qualcosa di astratto che sta nei cieli, ma qualcosa che si incarna in modo sostanzioso qui sulla terra perché condiziona il nostro vivere, il nostro operare, il nostro comportamento. Quindi preghiamo tanto la Madonna. Incrementiamo soprattutto la preghiera del Santo Rosario, che è la preghiera che ovunque ci chiede, e entriamo in questa dimensione di amore universale. Io ho parlato prima dei sacrifici e delle sofferenze, ma questo è il messaggio per salvare le anime, ma questo è il messaggio che la Madonna ha dato ai pastorelli, quando dice, mostrando l'inferno, che molta gente va all'inferno perché non c'è chi prega e chi si sacrifichi per loro. Quindi quello che è stato messaggio rivolto ai pastorelli, noi possiamo farlo nostro ed è un messaggio che vale per tutti, no? Vale per tutti gli uomini di questa terra e quindi guardiamo all'assunta e restiamo saldamente legati alla realtà terrena, ma in questo senso però di prospettiva verso l'alto, verso Dio, verso il regno dei cieli che ci aspetta.
Grazie professore, non ci sarebbe altro da aggiungere, ha detto tutto lei. Allora salutiamo i nostri teleradio ascoltatori, però prima vi vogliamo ricordare come fare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio. Se l'avete già fatto potete regalarlo a qualcuno. Abbiamo parlato prima di quanto sia importante la famiglia, con questo si è santificata con la famiglia, la serva di Dio Licia Manelli. Quindi perché no, regaliamolo ad una famiglia o alla parrocchia? Perché è la nostra famiglia, diciamo, di riferimento nella Chiesa. Quindi, allora, come fare questo abbonamento? È semplicissimo, guardate, potete telefonare o mandare un messaggio al 351-73-39066, 351-73-39066, oppure visitando il sito ufficiale che è www.settimanalepppio.it, www.settimanalepppio.it. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio che è www.radiobuonconsiglio.it. Così sarete sempre aggiornati sul palinsesto e sulla programmazione della radio. Grazie professor Cicelli per questa bellissima esposizione che lei ci ha fatto di questo articolo e anche per averci presentato questa grande figura, questa serva di Dio, ecco, questa mamma, una mamma, una sposa, una mamma, che con la famiglia si è santificata, insomma, ecco, grazie
Sì,
davvero.
e se ho ancora giusto 30 secondi, volevo
Assolutamente sì.
aggiungere proprio questo, no? Visto che ha parlato di famiglia e ha parlato di appunto di una donna che si è santificata nella famiglia. Pensate che quando la serva di Dio era verso il decimo, undicesimo figlio, andò da Padre Pio e in confessione disse: Padre, io vorrei fermarmi un attimo perché insomma ho una bella famiglia numerosa. E sapete qual è stata la risposta di San Pio? Figlia mia, perché vuoi fermare la grazia di Dio? E questa donna eroicamente è andata avanti. Questo lo dico per incoraggiamento a tutte quelle coppie che si sentono come dire, si preoccupano di quello che potrebbe essere accogliere la vita in famiglia. La vita in famiglia va sempre accolta, perché la vita in famiglia è sempre grazia di Dio, sempre grazia che arriva.
È vero. Grazie per avercelo ricordato anche questo, professore. Bene, noi vi salutiamo, vi ringraziamo per esservi collegati, vi invitiamo, soprattutto per chi segue i social, a condividere questi video, questi buoni contenuti, a iscrivervi ai nostri canali e cliccare un bel like. A che serve questo? Serve per condividere, per far conoscere ancora di più questi contenuti perché gli algoritmi delle pagine dei social media, YouTube, Facebook, eccetera, funzionano così. Più ci sono iscrizioni, più ci sono condivisioni. Mi piace, più fa conoscere, condivide buoni contenuti e non cattivi contenuti. E sappiamo che purtroppo cattivi contenuti sul web ce ne sono tantissimi. Grazie, professor Cicelli. Laudetur Jesus Christus.
Ave Maria.
Ave Maria.